Cittadini della rete, bentornati a News of the Web. Io sono Filippo e questa è la vostra dose settimanale di notizie dal web. Iniziamo con una notizia su Alibaba e come ha incrementato la produttività del 300% all'interno di uno dei suoi magazzini. Semplicemente ha inserito nella produzione 60 robot per la movimentazione autonoma delle merci. Si tratta di robot molto simili ai Kiva utilizzati da Amazon. Si ricaricano da soli, viaggiano per 8 ore con una singola ricarica e il loro compito è semplicemente portare i prodotti agli operatori umani che si occupano di impacchettarli per la spedizione. Bisogna tenere presente che la persona che prende dalla postazione dove si trova, riceve le informazioni sull'ordine, va a cercarli nei vari cassetti, nelle varie scaffali e poi ritorna alla sua postazione per impacchettarli, ecco, quella è la parte meno efficiente di tutto il processo all'interno di un magazzino e infatti Alibaba è riuscita a incrementare del 300% le performance del proprio magazzino sostituendo con delle macchine proprio quella fase. I robot fanno il 70% del lavoro di tutto il magazzino, lo fanno molto più velocemente di qualsiasi persona possa fare. Se siete ancora nel dubbio se un giorno i robot prenderanno il nostro lavoro, la risposta è probabilmente sì. Per cui che cosa dobbiamo fare? Se siete un'azienda, se lavorate in un'azienda, studiate le innovazioni, iniziate ad automatizzare i task a meno valore aggiunto in modo da poter ottenere delle economie di scala, delle ottimizzazioni che vi permettano di investire in altre attività e se invece siete dei dipendenti, investite in formazione per capire come l'automazione e l'intelligenza artificiale impatterà non solo sul vostro specifico lavoro ma sul mercato in cui opera l'azienda per cui lavorate. E poi parlate con un consulente di investimenti per capire in quali aziende che si occupano di intelligenza artificiale e di robotica è il caso di investire ora per ottenere dei profitti nel futuro e magari riuscire a sopplire la mancanza di lavoro causata dall'avvento dell'intelligenza artificiale e l'arrivo dei robot in tutte le fasi produttive del mercato. E passiamo a un'altra notizia. I produttori di auto hanno iniziato a promuovere i propri prodotti verso le donne saudite. Ora, per chi non lo sapesse, in Arabia Saudita, fino a pochi giorni fa, era vietato alle donne guidare. Una delle motivazioni è che hanno pensato fosse troppo difficile per la loro mente ristretta. Ovviamente si tratta di cose che non hanno molto senso. Però il concetto qual è? Che non è passata nemmeno una settimana da quando il re saudita King Salman ha annunciato che dal prossimo 24 giugno le donne potranno fare richiesta per la patente di guida. Ecco, questa è una enorme rivoluzione con incredibili ripercussioni politiche, sociali, religiose ed economiche in un paese in cui la maggior parte delle donne magari vorrebbero lavorare ma non possono farlo o non possono farlo per un semplice motivo, devono essere accompagnate da un guardiano maschio, e solitamente questa persona si occupa anche si deve occupare della guida dell'auto e praticamente qualsiasi stipendio che possano guadagnare solitamente finisce nelle tasche di questo autista e non viene niente a loro. La possibilità di guidare in modo autonomo gli permetterà a queste donne di lavorare, guadagnare e agire da volano economico per tutta una nazione che il cui ricchezza si basa principalmente sulle estrazioni di beni come petrolio, gas naturali, che ovviamente da qui ai prossimi 20, 30, 40 anni avranno sempre meno impatto grazie all'avvento delle tecnologie elettriche. Gli esperti del settore non prevedono che ci sarà un grosso incremento nelle vendite di nuovi veicoli, perché la maggior parte delle donne hanno già accesso a un veicolo. Ciò nonostante, i produttori di auto non se la sono fatta sfuggire e hanno iniziato a creare delle pubblicità verso questa enorme fetta di mercato e ovviamente hanno dovuto farlo nei limiti imposti dalla cultura a cui si volgevano, però lo hanno fatto con delle soluzioni personalmente ritengo molto fantasiose. La lezione che possiamo imparare è di stare sempre attenti alle nuove opportunità che il mercato offre, soprattutto a causa di cambiamenti che arrivano dall'alto. Dovremmo essere sempre pronti ad approfittare della situazione, ovviamente in modo positivo, e porci sul mercato o come una soluzione efficace ad un problema nuovo che è nato, oppure come strumento più efficace per sfruttare un'opportunità che si è appena aperta, come in questo caso. E passando a opportunità, parliamo di Facebook che sembrerebbe stia testando una funzione di mentoring. TechCrunch ha scoperto che Facebook sta probabilmente introducendo questa funzione in un modo abbastanza interessante. Si tratta di praticamente un metodo che permette a il mentore e l'assistito di entrare in contatto attraverso la piattaforma. Si tratta di una scelta, questa funzione, in linea con il resto della strategia di Facebook. All'inizio dell'anno Facebook ha permesso alle pagine di postare annunci di lavoro e ovviamente promuoverli a pagamento sulla piattaforma. E questo servizio permetterebbe di mettere in contatto un tutor e un allievo in base agli interessi, permettendo poi un'introduzione delle parti, offrendo informazioni in merito a che cosa hanno entrambi in comune, come può essere interessi, può essere zona geografica, eccetera. La cosa personalmente ritengo interessante di questa notizia è di come TechCrunch ha scoperto questo test. E come hanno fatto? Semplicemente analizzando il codice di Facebook che viene mostrato nelle pagine web, sono riusciti a identificare alcune stringhe relative a questa interazione, praticamente le stringhe di testo usate poi nell'interfaccia utente. Che cosa possiamo imparare da questo? Beh, prima di tutto che potremmo fare un'analisi competitiva dei nostri competitor, magari andando a cercare nel codice sorgente delle pagine per qualche informazione su quello che sarà il futuro del sito, magari ci sono dei riferimenti lasciati nei commenti, eccetera, che ci potrebbero far capire che tipo di funzioni o che tipo di attività verranno svolte da lì a qualche settimana, a qualche mese. Dall'altra parte dobbiamo stare noi stessi molto attenti a che cosa lasciamo magari scritto nei commenti o se abbiamo delle pagine che non sono linkate dal sito ma sono presenti nell'indice, ad esempio, di Google, che mostrano quello che saranno i nostri prossimi passi. Per cui magari potremmo mostrare delle idee per delle funzioni, dei servizi o dei prodotti che ci approcciamo a lanciare, ma che ovviamente se i nostri concorrenti lo scoprissero prima del momento in cui siamo pronti potrebbero trarne vantaggio e magari presentarsi sul mercato con un'idea, una soluzione, un servizio simile, magari rattoppato per che è fatto di fretta, ma simile, prima di noi ci toglierebbe il vantaggio competitivo ad essere i primi sul mercato. Parlando sempre di Facebook, secondo uno studio condotto da BuzzSumo, l'engagement per i brand è sceso del 20% dall'inizio dell'anno. BuzzSumo ha analizzato 880 milioni di post pubblicati da brand su Facebook e cosa ha scoperto? Che il tasso di coinvolgimento è sceso del 20% dall'inizio dell'anno. La più grossa riduzione ha colpito principalmente i post immagine e i link, ovviamente perché si tratta di link che portano l'utente fuori dalla piattaforma. Le immagini probabilmente perché il loro interesse è spingere gli utenti su un'altra piattaforma dedicata alle immagini, che ovviamente è Instagram, dove vogliono spingere l'advertising. I video al momento riescono a resistere e in quanto anche generano circa il doppio del coinvolgimento rispetto agli altri formati. Le spiegazioni più probabili sono l'organic reach, che è sceso ancora, ovviamente, come succede ormai regolarmente, e la competizione che è aumentata significativamente, soprattutto per quanto riguarda Facebook Ads. Ora, da qualche tempo Facebook sta spingendo la piattaforma di advertising tramite coupon di sconto inviate a utenti che magari potrebbero avere interesse a promuovere o hanno promosso in passato e è un po' di tempo che non promuovono, ma soprattutto è apparso ultimamente anche delle proposte di invitare i propri amici ad usare Facebook Ads in cambio di ulteriori coupon di sconto. Ora, che cosa dobbiamo fare per venire un po' gestire questa problematica? Beh, per prima cosa, se avete un budget limitato, dovreste smettere di sprecare il budget su attività che non impattano direttamente le vendite e focalizzare i vostri sforzi su ciò che funziona davvero. Ora, non sapete che cosa funziona di quello che state facendo? Guardate le statistiche. Non avete le statistiche? Bene, adesso fermatevi un attimo, configurate l'analytics e ricominciate da capo. Uno degli errori che vedo fare più spesso dalle aziende è non avere in piedi un sistema di statistica che gli permetta di capire di tutti i soldi che spendono, quanti generano risultati e quanti no. Senza ovviamente entrare nel merito del multichannel e tutte le tematiche relative al fatto che magari l'utente vede l'ultimo annuncio sulla piattaforma mobile, ci clicca e acquista, quando in realtà è stato convinto a fare quell'azione da tutti i banner, da tutti i billboard, per cui tutta l'attività offline che lo ha portato alla brand awareness, eccetera, eccetera, eccetera. Però ovviamente stiamo parlando di budget limitati, per cui evitiamo di perdere soldi promuovendo una pagina per generare like, focalizziamoci su promuovere magari un'offerta e poi pian piano reinvestire quello che guadagniamo per magari fare un po' di brand awareness, un po' di video marketing, remarketing e generare altri risultati e altri profitti da questo tipo di attività. Partiamo in piccolo e poi scaliamo. E parlando di piattaforme che hanno fatto il successo grazie ai dati degli utenti, Judith Duportrail, una giornalista del Guardian, ha sfruttato la legge europea sulla protezione dei dati personali per chiedere a Tinder una copia di tutte le informazioni che la app ha raccolto su di lei negli ultimi 4 anni. Risultato? 800 pagine di informazioni, in alcuni casi semplici immagini, foto di Instagram, eccetera, in altri casi informazioni estremamente sensibili come tutte le sue paure, le preferenze sessuali e i segreti inconfessabili. Per prima cosa, non c'è niente da stupirsi, no? Gliele ha date lei, anche lei non è che si sia stupita, però ovviamente lascia un po', mettiamola così, un po' interdetti la quantità di informazioni che un'app possa possedere nei nostri confronti. Secondo, che cosa possiamo trarne in termini di business da questa situazione? Per cominciare, ricordiamoci che come cittadini europei abbiamo la possibilità, la capacità legale di poter richiedere una copia anche noi ai servizi che utilizziamo di tutte le informazioni che hanno raccolto. E poi dobbiamo sempre ricordarci che quello che pubblichiamo online è online per sempre. Anche se noi lo pubblichiamo e un secondo dopo lo cancelliamo, è rimasto da qualche parte. Questo per quale motivo? Faccio un esempio, caricate una foto su Facebook, poi la cancellate, la foto nella cache è comunque rimasta, la cache dei server di Facebook su cui voi non avete controllo. Magari un giorno la cancelleranno, ma è più probabile che la tengano lì per futuri utilizzi. E ovviamente è online anche quello che non pubblichiamo. Altro esempio, sempre per quanto riguarda Facebook, Facebook registra ogni tasto che premiamo all'interno, ad esempio, di un box dei commenti o della pubblicazione di un post. Se iniziamo un post o un commento e non lo completiamo, cioè non lo pubblichiamo, comunque Facebook ne salva il contenuto nel suo archivio. Infatti capita alle volte che aggiorni gli annunci nella sidebar in modo contestuale a quello che stavamo scrivendo, per cui non stupiamoci se hanno più informazioni di quelle che noi pensiamo di avergli dato, perché il loro business è quello della gestione delle informazioni, per cui, e della monetizzazione di queste informazioni, per cui non dobbiamo stupirci. Se siamo delle aziende, che cosa dovremmo imparare da questa lezione di Tinder? Tracciamo tutto quello che un utente fa sul nostro sito, all'interno della nostra app, all'interno del nostro servizio, dobbiamo tracciarlo. Dovremmo tracciarlo, e non parlo solo di strumenti standard come Google Analytics, ma anche soluzioni ad hoc. Per quale motivo? Perché magari oggi pensiamo che non ci servano queste informazioni, ma domani saranno informazioni chiave per riuscire a ottimizzare il prodotto o il servizio che offriamo e renderlo più efficace e più utile agli utenti che serviamo. E visto che parliamo di Tinder e di informazioni, parliamo anche delle nuove regole della privacy che arriveranno a metà del prossimo anno, perché entrerà in vigore il General Data Protection Regulation, che definirà le norme a livello europeo per la protezione ovviamente dei dati personali. Visto che siamo in argomento e si tratta di un argomento importante e molto complesso, MailUp insieme all'avvocato Marco Maglio hanno realizzato un ebook di 38 pagine in cui vengono descritte tutte le novità e le azioni da portare a termine per essere in regola. Ovviamente, visto che si tratta di un cambiamento piuttosto drastico, vi suggerisco di leggere attentamente il documento oggi, non tra 6 mesi, vi prego, e poi ovviamente pianificare fin da ora del tempo per poter aggiornare i siti e le procedure in modo da evitare di arrivare all'ultimo momento, come è successo ad esempio con la cookie law che ha fatto diventare matti siti, webmaster, sviluppatori per dover correre ai ripari quando ormai era troppo tardi. E parlando di sicurezza, Gmail ha deciso di aumentare il livello di sicurezza del suo sito. Infatti Google lancerà a breve una funzione riservata agli account Gmail cosiddetti ad alto profilo, come possono essere quelli dei politici, attivisti, executive, amministratori, corporate, eccetera. Per quale motivo? Perché negli ultimi mesi la violazione della sicurezza di account Gmail ha creato enormi problemi, ad esempio attraverso attività di phishing, come può essere stato il caso di John Podesta, il capo della campagna elettorale di Hillary Clinton, che è stato hackerato, mettiamola così, e ha dato via i dati di accesso ad altri siti e ha portato praticamente alla vittoria elettorale di Trump proprio a causa di quel primo hack dovuto ovviamente a Gmail. Il nuovo servizio, che verrà chiamato Advanced Protection Program, sarà riservato a manager, politici e altre persone che hanno elevate preoccupazioni in termini di sicurezza. Il sistema si basa su una chiavetta USB già sviluppata 3 anni fa da Google, che verifica, tra le altre cose, anche in modo crittografico che l'utente si trovi effettivamente su un sito di Google e non solo e non su un sito qualsiasi, un sito di phishing. L'attenzione alla privacy e alla sicurezza sta aumentando grandemente proprio a causa dello spostamento delle nostre attività dalla vita offline, mettiamo così, al mondo digitale. Dobbiamo sempre ricordarci che non esiste un sistema sicuro e ogni persona e ogni dispositivo è hackerabile. Per cui, se siete un'azienda, no? Ricordatevi, backup, controlli di sicurezza, eccetera. Se siete una persona, attivate il two-factor authentication di tutti i servizi che utilizzate, in modo che sia più difficile che un attaccante riesca a entrare in controllo dei vostri account e accedere ai vostri dati personali. Bene, con questo si conclude la puntata di oggi. Se ti è piaciuto questo video, se ti piace quello che faccio, condividilo con i tuoi colleghi. Se è la prima volta che partecipi allo show, iscriviti a questo canale per non perdere le prossime puntate. Detto ciò, io sono Filippo Toso e questo era News of the Web. Ti auguro una buona giornata e buon lavoro.